ci collegheremo ora con alcuni compagni e compagne che si seguono appunto le lotte in alcuni territori di frontiere europee, in un contesto in cui le politiche europee di gestione migratoria e di esternalizzazione delle frontiere sono volte a bloccare, controllare e sfruttare quella parte di popolazione considerata in eccedenza, e in un contesto in cui l'attuale governo italiano sta attuando una strategia fortemente giustizialista, razzista e classista al fine di agevolare i processi di schedatura e rimpatrio delle persone senza documenti europei, agevolando anche la costruzione di CPR e hotspot polifunzionali in aree sempre più remote della penisola, ribadiamo appunto la nostra convinzione che è soprattutto nella continuazione della lotta contro le frontiere in tutte le loro forme e contro quella che è a tutti gli effetti una guerra interna portata avanti dalla macchina statale, che si esprime la solidarietà nei confronti di chi vive sulla propria pelle la repressione nelle sue molteplici forme e di chi tenta di inceppare la macchina statale e gli strumenti repressivi in mano alla Fortezza Europa. E ribadiamo per questo motivo la solidarietà ai compagni e alle compagne imputate per il processo del Brennero, motivo per il quale abbiamo deciso oggi di fare questa mini maratona rilanciando le lotte che vengono portate avanti contro la macchina della repressione, dell'espulsione, della detenzione e del razzismo sistemico e sistematico.
Palese il cambio di stile musicale. Ringraziamo ancora Bello come una prigione che brucia per averci dato lo stimolo appunto rispetto a come cambierà Schengen e aver concesso di inserire in questa mini maratona appunto questo approfondimento. A breve riprenderà il nostro stile musicale.
Sì, è già pronto. E a breve ci colleghiamo anche in diretta con un compagno da Innsbruck, città al confine italo-austriaco, quella stessa frontiera che il 7 maggio del 2016 è stata attraversata da una grossa manifestazione per opporsi alla costruzione di un muro anti-migranti. E mentre la repressione avanza nei confronti di chi era presente quel giorno al corteo, per il quale tra l'altro si pronuncerà domani o probabilmente mercoledì la Corte di Cassazione, è fondamentale perciò ribadire che i motivi e le ragioni di quella manifestazione non hanno fatto altro che aumentare. Vi lasciamo ora con un pezzo mentre ci prepariamo alla prima diretta. Questo è Samara e siamo in tema frontiere. La canzone si chiama Frontier.
Purchase your tracks. عندي فان بش يسمعني شد الصف تحب تسمع يطير في ليش ما عارف ما فهمش ما يكتف نسيب وحدك تو تجيفي نعرف شدة مهد علي وتخف وانا الرسم مش حاصلي لما البيضة اللي ادتني لو ما قدرتش في اصلي كان امتي وديتني ان شاء الله تعرف اش قصدي ما موسيقى اللي بلاتني برشا فقه بالويسكي اللي تشيخ ما تفوتني فز الليل فما صدمة فما حنيش بش يجو فز الزيق فما خوتني اخوات بيا حسوا توا يجوا ما تلومني نو 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 كان العالي لومني بجلوه موتات اللي عدوا مدي اما مدي انسى نكرت وتشد انتي مسمي اما هي ما سمي
E dovremmo essere in collegamento con il compagno dalla città di Innsbruck in Austria, vicino al confine appunto con l'Italia. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento, ciao.
Ciao, ciao, benvenuto ai microfoni ciao. Di Radio Blackout. E in realtà lascerei fin da subito la palla a te, diciamo, per raccontarci un po' la situazione attuale alla frontiera del Brennero e nella città di Innsbruck.
Sì, io grazie per l'opportunità di parlare da voi.
Grazie a te.
Sì, di niente. Allora, la situazione al Brenner, purtroppo non abbiamo tante informazioni, però comunque adesso, visto che la situazione si sta cambiando un po', perché i controlli diventano di più, anche adesso noi riceviamo più informazioni dal Brenner o dai controlli. Le cose che sappiamo fino adesso è che ogni treno viene controllato, veramente ogni treno, sia regionale che transnazionale, non so come si dice, e anche sull'autostrada, però lì non ogni macchina ovviamente viene controllato, però casualmente sull'autostrada e anche sull'altra strada, sulla strada normale, ogni tanto vengono controllate le macchine. Sì, un'altra cosa che ci siamo resi conto è che anche non solo alla frontiera se stessa vengono controllati i mezzi di trasporto come il treno, però anche dopo, per esempio alla stazione di Innsbruck, che è una città abbastanza vicina al Brennero, o la prima città dopo il Brennero, anche lì viene controllato. È una cosa interessante che non solo la polizia austriaca, però in collaborazione con la polizia italiana, che attraversano, come già nel 2015 e 16 la polizia attraversa le frontiere e collabora con viceversa, no? E poi un mese fa o due mesi fa hanno aperto una nuova stazione della polizia al Brennero, composto per 30 poliziotti, che vuol dire che sì, anche che l'Austria anche si focalizza un po' o di più per il Brennero e anche per la confine dell'Italia. Adesso sì, questa è un po' la situazione al Brennero.
E per quanto riguarda anche i respingimenti, che io, appunto, dicevi, la particolarità è che in questo momento è più appunto, come stavi dicendo anche tu, in collaborazione con la polizia austriaca, ma è principalmente la polizia italiana che è sta respingendo maggiormente le persone verso l'Austria.
Sì, questa è anche una cosa nuova, che l'Italia respinge all'Austria. Normalmente era più così, che l'Austria respinge all'Italia, però visto che la situazione per persone migranti in Austria si è peggiorata, tante persone vogliono andare in Italia, no? Ecco, facendo così, diciamo, il movimento, no, delle persone si è spostato cambiato, e così anche i respingimenti si sono adatti alla situazione.
Vuoi, diciamo, dirci un po' meglio cosa intendi per la situazione è peggiorata, appunto, per le persone in movimento in Austria, quindi magari appunto anche facendo riferimento al contesto nella città di Innsbruck e nei dintorni, quindi cosa vivono le persone che si trovano appunto in questo momento ad attraversare il confine verso l'Italia?
Le condizioni nella città o anche in Austria, nell'Austria intera, si sono, si è diventato più difficile di prendere l'asilo, e soprattutto adesso aspettiamo anche il nuovo CEAS, il sistema europeo comune di asilo, che è stato messo in atto qualche tempo fa, o almeno confermato dai diversi stati, e anche lì vuol dire che c'è più repressione delle persone in movimento anche all'interno dell'Austria. E purtroppo una grande differenza dall'Austria all'Italia è che, per esempio, la nostra città, la maggioranza sono bianchi, no? O la gran maggioranza, non so, 99% delle persone sono bianchi, e la polizia si rende subito conto se una persona non è nata qua, o non subito, però abbastanza presto. E vuol dire che c'è un sacco di racial profiling che la polizia controlla spesso, e diventa anche di più, allora c'è più presenza della polizia nella città e anche al di fuori. E un'altra cosa che è ancora che si è peggiorata è come una persona potrebbe prendere aiuto all'ospedale, aiuto sanitario.
Sì, esatto.
Accedere alla sanità. Alla sanità. Prima c'erano più punti attraverso il Tirolo, dove c'era una possibilità di prendere un po' di aiuto con malattie o anche operazioni diverse, no? Però al momento c'è solo un unico posto in tutto Tirolo, in Innsbruck, e anche lì non c'è tanto aiuto, tanto supporto per le persone senza documento. È un gran problema, è anche dove possono abitare le persone. Questo si è anche peggiorato, persone che hanno documenti, che nel senso che sono in processo di asilo. E lì, per esempio, no, l'Austria se stessa dà la responsabilità alle province, no? Magari è simile all'Italia, no?
No, in Italia non c'è autonomia su, appunto, la materia dell'immigrazione, ma appunto quella è una competenza di tipo statale, che ha ricevuto delle modifiche, soprattutto nell'ultimo periodo, a seguito appunto di alcune chiamate tragedie. Appunto ci sono stati dei decreti, uno chiamato decreto Cutro, che ha modificato le politiche legate appunto alla possibilità di richiedere il permesso di soggiorno o lo status di rifugiato. E anche in Italia appunto c'è stata una forte limitazione della possibilità di richiedere questo status. Infatti si è parlato di un processo di clandestinizzazione delle persone, cioè proprio a voler sottolineare come la possibilità di ottenere i documenti negli ultimi mesi, dopo gli ultimi decreti, è stata estremamente limitata.
Ah, ok. Capito.
Senti, volevo solamente, ci è arrivato un messaggino al 346-667-3263, ci chiedono che flussi migratori passano al Brennero. Avete idea di più o meno qual è quante persone riescono appunto a passare in questo momento?
Sì, prima abbiamo ricordato che appunto nel 2016 si tematizzava i passaggi al Brennero, per cui venivano fatti lo Stato austriaco aveva chiamato aveva deciso di fare questo muro, era appunto quella che veniva definita la rotta balcanica. E credo che appunto il nostro ascoltatore o la nostra ascoltatrice voglia appunto un chiarimento oppure un racconto da parte tua rispetto a quale sia la situazione attuale, quali siano le quantità, ma anche la strada che le persone in viaggio fanno e che li portano ad attraversare il Brennero.
Oh, la quantità è difficile da dire, questo non lo saprei dire. Quello che so è che, come ho detto prima, che aumenta il numero delle persone che vuole entrare in Italia. La cosa che adesso abbiamo iniziato è tipo un monitoraggio che abbiamo fatto negli ultimi mesi, dove andiamo alle diverse stazioni e alla confine per sempre per 3 giorni e vediamo quanta polizia c'è e quante persone passano la frontiera. Però per dire veramente numeri precisi non abbiamo ancora veramente dati, non lo saprei dire.
Certo, no, non va benissimo.
Però è aumentato, no? Prima, no, nel 2016 più persone si sono messi, ovviamente come avete detto prima, no, verso l'Austria, adesso è viceversa, no? Più, diciamo, certo. Anche se c'è sempre questa, anche se sempre persone arrivano dall'Italia all'Austria e poi vanno avanti verso nord, no? Questo esiste ancora.
Perfetto. E invece per quanto riguarda appunto i controlli in strada, stavi parlando appunto di una repressione, di una fortissima repressione nei confronti delle persone che vivono, attraversano le strade di Innsbruck e dei dintorni e che vengono sempre più fermate. Cosa succede di fatto a queste persone, insomma, a seguito dei controlli?
Quello che succede o che è successo ai nostri amici e amiche sono 3 modi o che la polizia reagisce in 3 modi. Una cosa che non succede quasi mai è che forzano le persone a dare il fingerprint e quasi di
le
chiedere
impronte,
le impronte. Le impronte, sì, per richiedere l'asilo all'Austria, perché non lo vogliono, ovviamente, non vogliono persone che richiedono l'asilo in Austria. Quindi questo non fanno quasi mai o molto poco. Mm-hmm. Quello che succede un po' di più ultimamente è che li vogliono deportare.
Sì, 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 giusto.
Con il sistema Dublin, no? Che guardano dove si sono registrati la prima volta, però anche questo non succede spesso, non è un gran pericolo al momento, però aumenta, dipende sempre se la persona di quale paese deriva la persona e se magari ha già, non so, fatto un altro crimine o no, e poi diventa ovviamente un po' difficile. Questo che succede di più è che fermano le persone veramente spesso, no? Sempre le stesse persone, poi li portano alla stazione e gli chiedono 200 euro per residenza illegale e le persone non possono pagarlo ovviamente o non hanno i soldi con sé, e così prendono sempre il cellulare delle persone. Facendo così le persone perdono sempre il cellulare e per persone senza documento ovviamente il cellulare è molto importante, e quello dopo 10 volte o qualcosa, se veramente prendono questa multa di residenza illegale, è già successo che poi vengono messi o vengono deportati. Sì, questa è un po' la situazione.
E queste deportazioni avvengono da dei centri di espulsione oppure come avviene proprio questo tipo di processo qua, appunto, di deportazione? Se ci vuoi raccontare un po' rispetto ai centri detentivi o alle carceri, appunto, penso che mi raccontavi a me personalmente quando stavamo preparando questa diretta che alcune persone vengono proprio portate in carcere per poi essere deportate.
Sì, sì. E ho parlato con un'altra compagna che sa un po' di più, che è un po' strano, a me sembrava strano che non vengano messi in questi centri di deportazioni, perché non ci sono tanti questi, non sono così come i CPR in Italia, perché non sono chiusi, e quindi se viene deciso che la persona viene deportata, normalmente dal Tirolo viene la polizia viene trasportata a Vienna, e lì normalmente si trovano dalla polizia, non in un carcere vero e proprio, però nei centri di detenzione, si dice,
sì, sì.
Centri di detenzione della polizia. E lì stanno per voi per magari 3 settimane o qualche mese, e poi dipende sempre dai modi e del paese d'origine, poi succede poi la deportazione, sì.
Quindi le stazioni di polizia diventano delle, appunto, fungono da detenzione, quindi anche fino a 3 settimane prima di deportare le persone. E invece per quanto riguarda questi centri che possiamo definire, non so, semidetentivi, questi centri di cui ci raccontavi, che non sono chiusi nel senso che le persone possono di fatto raggiungere dei paesini appunto all'intorno, però mi ci puoi dire dove sono collocati appunto questi centri qua?
C'erano tre in tutta l'Austria e al momento sono due, uno vicino all'aeroporto di Vienna e uno qua in Tirolo, e si trova su un'altezza di 1200 metri, altezza della montagna, no?
Sì, ti
dice altezza, no?
Sì, corretto.
Con un posto per 80 persone, però al momento diciamo sono 120 si trovano lì, però dipende sempre che le persone vengono e vanno via in modo molto, sì, ogni settimana cambia un po'. E la cosa lì si chiama Bürgelkopf, Abschiebezentrum, no, Rückkehrzentrum Bürgelkopf, che è questo centro di detenzione, che non è chiuso, però si trova lì in montagna ed è un'ora dal prossimo paese. E quindi vuol dire che le persone sono, è quasi come un carcere, no? Le persone non possono uscire, nel senso che possono andare via.
Sono isolate, certo.
Sono isolate, sì. Qualche anno fa c'era un'iniziativa o anche quasi una collaborazione di diversi gruppi della sinistra ad Innsbruck e anche al di fuori della città che volevano che perché questo appartiene al Tirolo, alla provincia, che lo chiudono, però in questo periodo abbiamo ricevuto tante informazioni e ci hanno raccontato che lì si trovano persone che per esempio sono senza stato, o come si dice senza stato?
Apolidi.
O che magari non possono essere deportati, vengono messe lì così in modo che magari non sono disperati e un giorno confermo sì, me ne vado a casa, non ce le faccio più.
Rimpatrio volontario, sì, anche qui lo tentano di forzare.
Sì, anche per questo negli ultimi mesi o comunque varie legislature hanno aumentato i tempi di reclusione all'interno dei centri per il rimpatrio, che adesso possono essere rinnovati di 3 mesi in 3 mesi fino a 18 mesi. Quindi diciamo che la detenzione o appunto come dicevi tu il fatto di essere portati in centri che non sono detentivi ma semidetentivi ma che comunque sono estremamente isolati diventano come dire un deterrente a appunto rimanere sul suolo dello Stato.
Noi ti ringraziamo per questo quadro appunto del territorio di frontiera nel quale appunto vi trovate. Ci chiedevamo appunto come è possibile organizzarsi lì, insomma, in quel contesto, in questo contesto qua.
Io sì, il movimento soprattutto che è basato molto ad Innsbruck, la città più grande del Tirolo. Sì, è un po' speciale, nel senso che ha avuto anche dei successi nel passato, per esempio come ho detto prima, no? Questo centro di detenzione o semi-detenzione, no? Dove c'era un'iniziativa abbastanza grande attraverso diversi gruppi della città, dove abbiamo il successo più o meno era quello che tanti giornali scrivevano di questo e poi dicevano che non possono mettere più donne e bambini, però comunque il centro esiste ancora e la situazione si è migliorata solo pochissimo. E sì, in generale direi che c'è una parte, o almeno di questo che io chiamerei, non so, sinistra al di fuori del Parlamento, come si dice? Autonomi?
Extraparlamentare.
Sì, anche autonomi.
Autonomi, ok. Però in Italia se autonomi si intende sempre questa autonomia operaia?
Entriamo in un discorso molto complesso, comunque sinistra extraparlamentare va benissimo.
Sì, in Austria, in Germania, quando qualcuno dice il termine autonomo vuol dire non sono sindacati e non sono partiti, tra l'anarchismo e il comunismo autonomo, E quelli in questa parte della sinistra e di Innsbruck a, direi a due punti di cui, dove lavorano sulla tematica no border. Una volta è fare ovviamente dei presidi e dei manifestazioni per raggiungere le persone che vivono ad Innsbruck, e lì facciamo tante collaborazioni con diversi gruppi e associazioni che magari si potrebbe anche chiamare riformisti, però facendo così e anche collaborare con i nostri compagni e compagne dai gruppi migranti, no? Che sono già organizzati o erano già organizzati prima. Facendo così siamo riusciti a raggiungere un ampio pubblico, direi, o tante persone, no? Che anche se noi facciamo qualcosa, in gran parte i giornali scrivono di quello che succede o delle tematiche. Sì, e quello è una volta questo lavoro politico sulla strada, non so come si dice, e l'altra parte è anche quello che si è stabilito un po', noi lo chiamiamo un po' supporto individuale, nel senso che le persone che magari senza documento o che non ricevono l'aiuto dagli istituti statali, cerchiamo noi un po' di organizzare la loro vita, di aiutarli e non essere più così, sai, i bianchi che fanno la politica e le persone migranti che sono quasi al di fuori. E questo, sì, si sono stabilizzati tante amicizie tra i militanti e tra le persone senza documento o in processo d'asilo. E sì, arrivano quasi ogni settimana, direi, arriva qualcuno, con lui parliamo un po', no, cosa è la tua via, no? Cosa vuoi fare? Vuoi rimanere o vuoi andare via? Come facciamo? Sì.
Ok. Questo, e anche le manifestazioni, i presidi, appunto, cioè questo permette a queste persone anche di poter partecipare anche alle manifestazioni, ai presidi che spesso vengono organizzati. In particolare ti chiederei di parlarci un po' della manifestazione più grande, appunto, che si svolge lì in quel contesto, intorno a fine gennaio, inizio febbraio, che si chiama Grenzen töten, quindi le frontiere uccidono. Se ti va un po' di raccontarci anche com'è andata quest'anno, siccome appunto era stata chiamata anche per quest'anno.
Io volentieri, questo è la nostra noi facciamo solo l'iniziativa, no, per fare questa manifestazione, però si vede già che se la manifestazione più grande che organizziamo si chiama Le frontiere uccidono, si vede che il nostro, sì, come si dice, la nostra tematica con cui lavoriamo di più sono le frontiere. E lo facciamo ormai da 4 anni o 5, ed è sempre già una, non so se si dice, collaborazione tra diversi gruppi. C'è il nostro gruppo da questa spinta o l'iniziativa, no, di dire facciamolo, e poi arrivano gli altri gruppi e così facciamo poi la mobilizzazione in altre città. Ed è una delle poche manifestazioni che anche un po' esprime un po' la rabbia contro le frontiere, perché le altre normalmente le manifestazioni sono fatte così che ognuno può far parte o senza problemi, però lì c'è un po' più tensione, direi, con la polizia. Però comunque non è così che le persone o i civili, direi, o i borghesi, non so come si dice, non partecipano, non fanno parte, sono un po' indietro, però comunque è un corteo abbastanza grande, o il nostro corteo più grande, ha intorno dei 1.000-1.200 persone ogni anno. E anche questo anno ce l'abbiamo fatto di organizzare un grande corteo sui 1.200-1.300. È andato abbastanza bene, sì. La tematica più importante era ovviamente la Palestina, sì, le frontiere della Palestina. Sì, e dopo c'era una festa, sì, la manifestazione si è terminata ad una festa dove c'erano dei concerti e così via.
Noi ti ringraziamo per averci raccontato un po' cosa succede ad oggi in quella frontiera, su cui oggi abbiamo voluto porre un po' l'attenzione, perché appunto nel 2016, maggio del 2016, c'è stato un corteo in contrapposizione alla costruzione del muro che era stato millantato appunto dal governo austriaco, e a causa appunto di quella, cioè della repressione che si è scagliata su contro quella manifestazione, domani ci sarà un'udienza in Corte di Cassazione e quindi si capirà quanto come la repressione cadrà sui compagni e le compagne che hanno preso parte a quella mobilitazione contro le frontiere. Ti ringraziamo per averci fatto un quadro attuale di cosa succede lì in quel momento, su come appunto la militarizzazione aumenta la sua presenza tanto nelle città quanto appunto sulla linea di confine, le stazioni e tutti i punti di passaggio. Siamo contenti appunto di vedere che qualcosa si muove, soprattutto mi piacerebbe che ci aggiornassimo in futuro anche rispetto all'esito dei monitoraggi, in modo tale da riuscire ad avere un quadro più preciso sia di quali siano i flussi di passaggio, appunto come chiedevano prima al telefono di Radio Blackout, capire se queste reti di solidarietà sia tra gruppi, diciamo, politici e soprattutto anche quelli con le persone che vivono il razzismo di Stato sopra sulla loro pelle, e quindi capire un po' come vanno le vostre lotte, come vanno le lotte in quella frontiera lì. E per questo ti chiederei, se vuoi, di darci dei canali di riferimento per tenerci aggiornati, e quindi se avete un blog oppure delle pagine che aggiornate con le vostre iniziative oppure analisi su quello che succede a Innsbruck e sulla frontiera italo-austriaca.
Sì, il sito è purtroppo in tedesco, però quello che usiamo di più si chiama linksfromin.noblogs.org.
Ok.
Proveremo a scriverlo
e imparare il tedesco.
Se magari tramite messaggio puoi inviarcelo, proviamo a restituirlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici tramite un link ipertestuale.